Buongiorno a tutti, grazie di essere qui con noi oggi. Innanzitutto vorrei portare i miei ringraziamenti a Biennale Tecnologia per averci ospitato all'interno di questa meravigliosa cornice, e per averci dato questa opportunità di confronto. E poi vorrei anche ringraziare i relatori che mi hanno preceduto perché, ci hanno dato un po' un'idea di quello che possiamo fare sul territorio torinese, ma anche di quelle che sono alcune delle opportunità che con questo progetto possiamo cavalcare proprio come paese Italia. E a questo proposito, oggi appunto, come diceva il mio collega Marco Zappalorto, ci confronteremo con un Regional Start Center che è già operativo da alcuni anni, che è il MIT Digital Cultural Center, che opera a Milano e che quindi ha avviato una serie di iniziative sul territorio lombardo. Nel panel di oggi ci focalizzeremo su alcune iniziative concrete, su alcuni progetti che sono stati realizzati da artisti e ricercatori e che hanno sensibilizzato su alcune tematiche legate alla tecnologia, hanno ri rivisto alcuni aspetti critici della tecnologia oppure hanno reso più accessibili alcuni dati e alcuni processi. Proprio con l'idea che nella vera filosofia Starts, che gli artisti, i ricercatori e gli ingegneri, quando collaborano insieme, possono effettivamente contribuire a portare creatività e a portare spirito critico e spostare anche in avanti quelli che sono alcuni confini dell'innovazione tecnologica, aiutandoci a riflettere su alcuni aspetti etici della tecnologia e quindi a produrre effettivamente, a disegnare, a implementare delle applicazioni che siano più sostenibili, più inclusive, più verdi. Allora invito subito i nostri ospiti. Prima di tutto invito ad unirsi Paolo Cirio, che è un artista e un attivista. Le sue opere indagano i campi sociali influenzati da internet, come la privacy, la democrazia, la proprietà intellettuale e la finanza. Grazie a foto, installazioni, video e arte pubblica, Paolo Cirio ha avviato delle vere e proprie mobilitazioni. E sul suo sito potrete vedere alcuni dei progetti in cui è stato impegnato e di cui sicuramente ci parlerà nella prossima ora. Benvenuto Paolo.
Salve a tutti, grazie.
Con noi abbiamo anche Gianandrea Inchingolo, che è un ricercatore di fisica dei plasmi e creative scientist presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Bologna. Gianandrea ha conseguito un dottorato e svolto una tesi sull'origine della turbolenza dei plasmi attorno ai buchi neri, presso l'MIT di Boston. Ed è proprio forse questo, poi lo scopriremo con Andrea, che l'ho spinto appunto dal lavorare un progetto che aveva proprio l'obiettivo di rendere più accessibili i dati astrofisici del cosmo a un pubblico più ampio rispetto a chiaramente al pubblico dei ricercatori, al pubblico della ricerca scientifica. Invito con noi al panel di oggi anche Pier Giorgio Monaci, che è direttore del MIT Digital Culture Center. Pier Giorgio ha ricoperto vari incarichi
Buongiorno.
dirigenziali. Buongiorno. Presso la provincia di Milano e il comune di Milano, promuovendo e coordinando progetti su innovazione tecnologica, start-up, rigenerazione urbana, housing sociale, industrie creative. Ed è autore di diverse ricerche e pubblicazioni su sistemi economici e sistemi formativi. Buongiorno a tutti. Prima di cominciare con le domande, ricordo a tutti quanti che siamo alla fine di questo panel, ci sarà un 15-10 minuti di Q&A, quindi se avete domande potete farle, c'è una colonna appunto accanto al video dove potete interagire durante la sessione. Allora, prima di tutto mi piacerebbe fare una domanda a Paolo. Paolo, la tua ricerca artistica contribuisce sicuramente ad avanzare, a farci riflettere e a rendere a sviluppare tecnologie che siano più etiche, perché portano in luce contraddizioni, criticità. E il tuo lavoro è sempre andato in questa direzione, quindi vorrei chiederti se ci puoi presentare alcuni lavori su cui hai lavorato, alcuni interventi, raccontandoci anche l'impatto che hanno avuto rispetto a alcuni temi, come ad esempio la privacy o la videosorveglianza. E in questo lavoro, in questa progettazione, che ruolo hanno avuto le aziende, i centri di ricerca, le istituzioni pubbliche o i cittadini, se hanno avuto un ruolo, chiaramente.
Sì, grazie per l'invito, grazie per la domanda, è un onore parlare in questo evento e mi fa particolarmente piacere da artista torinese sentire che ci sono delle iniziative a livello nazionale ma anche a livello regionale su Torino, in quanto essendo un artista a tempo pieno da diversi anni ho dovuto emigrare anche non solo per formazione ma anche per opportunità lavorative come artista in altre nazioni, per cui sì, le altre organizzazioni internazionali da Ars Electronica ad altri centri in Olanda come il V2, ma anche a New York, dove sono stato parecchi anni, come il centro IBM, mi hanno aiutato per sviluppare diversi progetti per questi anni, per cui fa molto piacere che anche a Torino ci sarà un'organizzazione di questo tipo e potrà aiutare artisti come me. E in generale sì, il mio lavoro diciamo, è molto di ricerca, ricerca su sistemi complessi e nascosti, come specialmente la tecnologia cambia la società, e per cui cerco di usare un linguaggio per semplificare, per permettere a tutti di vedere questi sistemi che a volte sono anche nascosti, sono nascosti nella loro complessità o semplicemente le persone hanno difficoltà a capire o a vedere, per cui l'arte ha proprio questo ruolo, almeno la mia arte ha questo ruolo di semplificare, di permettere di vedere questi sistemi con un linguaggio che è molto più visivo o semplice o anche ironico a volte, e allo stesso tempo anche l'arte mi permette di creare e simulare realtà magari future o comunque sia prossime al futuro. E dunque per me la tecnologia in questo caso non è solo per un'innovazione puramente tecnica o scientifica, ma è più per un'innovazione sociale, e come anche la tecnologia a volte impedisce un'innovazione sociale, per cui innovazione per me è sempre una parola un po' fra virgolette, ma che comunque uso, e dunque i miei lavori sì sono provocativi ma sono anche proattivi, per cui cercano di risolvere dei problemi, per cui quando appunto parlavi delle mobilitazioni che a volte organizzo sono appunto trovare anche delle soluzioni, per cui sì una criticità della società e della tecnologia, ma poi anche quasi come uno scienziato o come un programmatore o come un legislatore, riuscire anche a trovare delle soluzioni ai problemi che prima ricerco, poi rendo visibili e poi voglio risolvere. E dunque sì, ci sono stati diversi progetti in questa direzione, progetti artistici che poi sono anche molto estetici, dunque lavoro anche con gallerie, in fiere d'arte, in musei, ormai meno male in tutto il mondo, dove anche presento questi progetti che, anche se sembrano complessi, erano tutti questi processi, poi risultano anche opere artistiche che rappresentano l'idea, presentano i risultati anche su un muro, anche come un'installazione artistica, per cui anche una questione più estetica in un certo senso. E i progetti sono stati vari, uno in particolare ha appena vinto un premio START, tra l'altro, con una honorary mention d'Ars Electronica proprio quest'anno, a settembre di quest'anno, ed è un progetto che ho realizzato nel 2018, si chiama Sociality, è un progetto molto di ricerca, in quanto ho collezionato, raggruppato 20.000 brevetti di tecnologia, di social media o comunque di internet, brevetti che sono stati brevettati dal 2008 al 2018, per cui 10 anni di brevetti di tecnologie che sono algoritmi, sono interfacce, sono anche smartphone, e poi ho continuato a ricercare questi brevetti, che hanno anche un'estetica molto particolare, molto interessante, perché sono questi flowcharts, a volte addirittura disegnati a mano, e hanno dei titoli molto interessanti, soprattutto quando cercano appunto di sorvegliare o modificare il comportamento umano. E questo nella storia dell'umanità è un passo fondamentale, ma anche molto spaventoso, quando la tecnologia cerca di riprogrammare la psicologia umana o i comportamenti umani. E questo è avvenuto soprattutto con internet, soprattutto con le tecnologie di pubblicità su internet dal 2008 in poi. C'è stata proprio una caccia all'oro, a cercare di brevettare gli algoritmi o le tecnologie che più potessero controllare, sorvegliare, per poi predire o addirittura modificare il comportamento umano per ragioni commerciali e non solo. E per cui questo è diventato un database enorme, e poi è diventato anche un libro, è diventato poi anche un'installazione con una selezione di brevetti più diciamo invasivi a livello sociale, che copre un'installazione creata con questi brevetti, stampa di brevetti, che copre interi muri, spazi molto grandi, dà proprio l'impressione di essere di fronte a una macchina creata e programmata per modificare e controllarci, per cui da questo senso quasi di ansia, ma allo stesso tempo rende visibile questi brevetti che invece in realtà non si possono vedere, o magari siamo solo soggetti quando ormai sono già implementati nel nostro cellulare. Invece così si riesce a capire come sono fatti, chi li ha creati, quando sono stati fatti, ed eventualmente anche cercare di fermarli, perché alcuni di questi sono veramente invasivi e sono veramente creati solo per sorvegliare. E dunque questo mi ha permesso anche di creare una campagna per poter bannare, per cui bloccare l'utilizzo di certi strumenti che sono creati puramente per programmare o sorvegliare persone. Dunque chiunque può, attraverso il sito del progetto, identificare la tecnologia che a loro livello personale riescono a pensare che sia la peggiore, e mandarla a un legislatore o dei giornalisti, in modo che si venga ancora più dibattuta. E questo è anche un po' quello che faccio nei miei progetti: cerco di coinvolgere un pubblico molto più largo rispetto a quello del mondo dell'arte, per creare un dibattito etico sulla tecnologia. E questo è anche successo in altri progetti, parlerò solo di questo più recente, non mi voglio divulgare più di tanto, che si chiama Capture. Questo è un progetto che è stato appena realizzato questo ottobre in Francia, ha avuto un grosso seguito e un grosso risultato, principalmente discutendo l'utilizzo del riconoscimento facciale in Europa. In questo caso ho utilizzato il riconoscimento facciale sulla polizia francese, raccogliendo fotografie pubbliche, fotografie di proteste in Francia negli ultimi anni, poi utilizzando il riconoscimento facciale per creare un database di poliziotti francesi fondamentalmente, e per provocare diciamo la polizia direttamente, ho proposto che chiunque potesse usare questo database per identificare i poliziotti, che sì, è un'invasione della privacy, ma questo mi ha permesso di discutere il fatto che la polizia francese già utilizza il riconoscimento facciale anche su chi protesta, e questa è una cosa illegale che però le polizie europee continuano a spingere per poter utilizzare il riconoscimento facciale, ma creare una lacuna legale riguardo alla regolamentazione del riconoscimento facciale in Europa. Per cui questa provocazione ha funzionato molto bene perché chiaramente la polizia ha reagito molto fortemente, addirittura il ministro dell'Interno francese ha registrato questo progetto ed è stato addirittura censurato, per cui l'opera è stata censurata in questa mostra in un museo in Francia, ma bensì fosse censurato ha portato avanti questi discorsi riguardo la sorveglianza di massa in Europa e soprattutto una campagna anche qui che ho creato per mobilitare tutti i cittadini europei per regolamentare il riconoscimento facciale in Europa. Questa è una ricerca che ho realizzato con anche altre organizzazioni di privacy francesi, tedesche, eccetera. È diventata una petizione che tutti possono firmare, ormai ci sono oltre 20.000 firme su questa petizione e per cui probabilmente spero che questa petizione poi abbia anche un po' un risultato concreto, influenzando legislatori europei a veramente rendere il riconoscimento facciale illegale anche per la polizia. Dunque questa è un'opera che si viene presentata con delle semplici fotografie di poliziotti, ma poi tutti questi risvolti che eventualmente possono anche poi diventare un cambiamento sociale e un'innovazione sociale, anche se in questo caso l'innovazione sociale riguarda bloccare una tecnologia, che sarà estremamente concreta.
Io ti ringrazio Paolo e invito tutti a consultare i lavori che ha svolto Paolo Cirio. Penso che la tua abilità nel davvero utilizzare l'arte per proprio aumentare la consapevolezza su certe tematiche e guidare il cambiamento sia davvero magistrale. Cioè, congratulazioni perché il tuo lavoro è davvero importante e ci tenevo ad averti in questo panel proprio per dare un segnale concreto, no? Proprio per rappresentare delle iniziative concrete di quello che intendiamo quando diciamo che l'arte appunto è uno strumento che effettivamente ha un impatto, può avere un impatto forte. Allora, mi collego subito a questo perché Meet Digital Center appunto di diverso tempo lavora appunto facilitando le collaborazioni tra artisti, aziende e centri di ricerca proprio per favorire le collaborazioni tra arte digitale e tecnologia. E quindi vorrei chiedere a Pier Giorgio Monaci di raccontarci alcune attività che sono state promosse sul territorio lombardo e come effettivamente siete riusciti a ridare centralità agli artisti in questo processo di sviluppo tecnologico e di ricerca. Grazie.
Grazie, buongiorno, appunto grazie per l'invito. Allora, Meet Digital Culture Center è un centro che si occupa di promozione della cultura digitale in tutti gli aspetti e soprattutto appunto in questa nuova dimensione di umanesimo digitale di cui si è abbondantemente parlato anche nel panel precedente. Meet ha una storia lunga, che ha le sue origini in diciamo, un'iniziativa fondata ormai più di 10 anni fa da Maria Grazia Mattei, che è Meet Media Guru, diciamo, un'iniziativa un po' itinerante attraverso la quale Maria Grazia ha portato in Italia più di 150 visionari. Questo termine includo artisti, imprenditori, indagando i trend della trasformazione digitale. E a un certo punto Maria Grazia, come dire, ha pensato alla necessità di, come dire, far atterrare anche in un luogo fisico questa esperienza di contaminazione tra mondi diversi, costruendo, grazie alla Fondazione Cariplo, un luogo fisico fisico, un centro fisico che è proprio alla finalità di ospitare questo genere di contaminazioni. È uno spazio molto bello, l'abbiamo appena inaugurato il 28 ottobre, l'abbiamo anche appena chiuso in questa tragica fase di Covid, ma continuiamo ovviamente anche noi a operare online con tutti i nostri progetti. Ci teniamo a fare questa premessa perché, diciamo, lo spirito del MIT è proprio questo, cioè quello di rappresentare un luogo fisico, ma una casa, come dire, accogliente in cui giovani talenti, gli artisti possano trovare un luogo in cui aumentare questa possibilità di contaminazione, ma soprattutto in cui possono creare un ecosistema in cui vari soggetti possano interloquire. E qui i soggetti non sono ovviamente non solo gli artisti, sono i centri tecnologici, sono i centri di ricerca, le università e soprattutto le imprese. C'è una dimensione che noi abbiamo voluto esplorare su questo tema del rapporto arte, tecnologia e imprese, che è stata quella di portare questo seme, questa contaminazione all'interno del sistema produttivo, diciamo limitatamente, sperimentalmente, ma abbiamo voluto farlo, l'abbiamo fatto proprio con il progetto START. Abbiamo, come dire, promosso questo Cross Fertilization Lab, che è un programma attraverso il quale siamo riusciti a mettere in contatto 5 artisti con altrettante aziende importanti che hanno condiviso il loro progetto artistico e, come dire, l'hanno sviluppato concretamente in diverse forme. La roba ha avuto anche, come dire, la possibilità di ulteriore espansione, perché le proposte che ci sono arrivate dagli artisti sono state veramente numerose, per cui abbiamo deciso di estendere anche oltre questi 5, coinvolgendo altri 4 artisti insieme a questi 5 che avevamo selezionato. Si tratta di un'esperienza, direi, interessante, perché è chiaro che c'è una difficoltà reale a mettere in cooperazione, collegamento artisti e imprese. È un fenomeno, diciamo, che questo della contaminazione, dell'ibridazione, che finora, come dire, ha visto, si è sviluppato soprattutto grazie alle grandi big tech, cioè che hanno laboratori creativi, ma diciamo questo fronte è stato poco esplorato in genere in Italia e ancor meno da parte del sistema produttivo, che, come sappiamo, è un sistema produttivo composto da aziende medie, medio piccole, che fanno fatica anche solo, come dire, ad approcciarsi al tema. Questo è, come dire, lo sforzo che noi abbiamo voluto mettere in atto con questo progetto, che intendiamo in qualche modo continuare, farlo diventare un'attività ricorrente di MIT, quello di mettere in contatto, in collegamento artisti e imprese. L'abbiamo fatto individuando alcuni temi su cui c'era possibilità di collaborazione tra le aziende, alcuni progetti artistici più mirati al prodotto, altri progetti erano mirati più al segmento della comunicazione aziendale, un altro ancora mirato alla promozione del benessere aziendale, in cui il ruolo degli artisti si è quindi esplicitato con il loro progetto artistico che, come dire, è maturato insieme a queste imprese. Gian Andrea vi racconterà, in Kingolo vi racconterà del progetto che ha sviluppato partendo proprio dalla sua ricerca scientifica e diciamo della collaborazione che ha sviluppato anche grazie al progetto START. Io mi fermerei qui per il momento.
Grazie mille. Sulla curiosità, questa collaborazione tra imprese e appunto artisti, C'è stato prima la raccolta del progetto artistico o prima un'analisi delle aziende che hanno aperto una riflessione in cui hanno coinvolto gli artisti? Volevo capire come si è configurato il modello.
Allora, due aspetti. Sì, abbiamo ovviamente prima fatto una call per raccogliere delle prime idee, diciamo così. Abbiamo fatto poi un meet-up di incontro tra aziende e un primo gruppo di progetti che abbiamo selezionato, facendo anche un piccolo percorso formativo per spesso, come dire, anche le loro presentazioni sono tarate su una dimensione prettamente artistica, e volevamo quindi che fossero, come dire, sufficientemente chiari, perché poi questo gruppo di aziende che componeva la giuria ha dovuto ascoltare una ventina di progetti, e quindi questo è stato il percorso. Le aziende invece le abbiamo individuate grazie a una collaborazione con Assolombarda, una collaborazione che ci ha consentito appunto di coinvolgere di coinvolgere appunto le aziende. Importante questo della collaborazione con le associazioni imprenditoriali, perché ovviamente entrare in contatto con le singole realtà aziendali è abbastanza difficoltoso, quindi questo, come dire, ci ha aiutato ad entrare anche in ambiti in cui, diciamo, dell'arte proprio probabilmente non c'era una così stretta attenzione, insomma.
Certo, grazie. Allora, abbiamo la fortuna di avere qui con noi Gianandrea, che ha partecipato a questo percorso, al Cross Fertilization Lab, e quindi lascio che appunto Andrea ci racconti il progetto che ha sviluppato, Into the Unknown, raccontandoci un po' l'esperienza di collaborazione con i partner scientifici e tecnologici. Qual è stato l'obiettivo e l'impatto atteso del progetto, e quindi anche quali saranno i futuri sviluppi. Grazie.
Ciao, grazie a tutti, grazie mille Simona. Se permetti condivido delle slide, così da avere un minimo di supporto anche per chi ci sta ascoltando su quello che è il progetto. Sostanzialmente Into the Unknown è un'esplorazione del cosmo, in cui quelli che sono i dati delle più recenti ricerche astrofisiche che sono state condotte con il mio gruppo di ricerca all'Università di Bologna o durante il mio dottorato a Lisbona e all'AMT, come dicevi Simone all'inizio, questi dati sono stati elevati e trasformati in installazioni multisensoriali per permettere quindi al grande pubblico di immergersi con un'immediatezza emotiva in alcuni degli scenari più affascinanti dell'universo. Bene, solitamente all'interno della comunità accademica noi presentiamo i dati in questa maniera. Sono equazioni che racchiudono l'evoluzione di un determinato sistema fisico o grafici pieni di significati inerenti alle nostre ricerche più avanzate. Però questa è una maniera estremamente efficace per comunicare soltanto all'interno del mondo scientifico, tra gruppi di esperti però che hanno gli strumenti per decifrare i significati di questi simboli. Quindi diciamo che per il grande pubblico questa sintesi rappresenta una complessità espressiva di enorme difficoltà, ma non solo per il grande pubblico, anche per, diciamo, i non addetti ai lavori nel settore. Io l'ho provato in prima persona cambiando vari gruppi di ricerca tra un istituto e l'altro, tra un'università e l'altra. E quello che succede quindi è che spesso e volentieri portiamo come ricercatori ad allontanare quello che è l'interesse del grande pubblico dalle materie scientifiche o dal mondo della ricerca, perché comunichiamo un senso di incomprensione, di inadeguatezza per il grande pubblico. Quindi con Into the Unknown ho voluto utilizzare un linguaggio diverso, come diceva Francesca Gabriele nel panel precedente, cioè cercare di contaminare il linguaggio dei dati scientifici del mondo accademico utilizzando immagini, video, suoni ed esperienze in realtà virtuale, come quelle che vedete qui nella slide, è creare quindi un ambiente il più immersivo possibile dal punto di vista sensoriale, quindi utilizzare la vista, utilizzare l'udito. Il tatto è stato momentaneamente sospeso a causa del Covid, o comunque creare un ambiente immersivo che permettesse quindi al visitatore di accedere agli scenari dell'universo utilizzando un canale emotivo di più immediata decifrazione rispetto ai simboli soliti del mondo accademico. Nello spirito del progetto STARS, come anche ha detto Ralph Doom nel panel precedente, l'idea è stata quella di mettere insieme non solo la narrazione scientifica e l'espressione artistica che c'è dietro queste installazioni, con quelle che sono le tecnologie espositive di design più all'avanguardia. E per fare questo necessariamente ci è voluto un approccio multidisciplinare, quindi non l'ho potuto fare da solo con le mie mere competenze che venivano dal mondo accademico. Abbiamo dovuto avere uno sviluppo corale per realizzare quelle che sono state le installazioni più ambiziose del progetto. E proprio per questo motivo collaboro da alcuni anni, sin dal 2018, con alcuni dei centri più all'avanguardia nello sviluppo delle arti mediatiche digitali, come il Media Lab dell'MIT di Boston, con cui abbiamo realizzato la sonificazione dei dati, quindi la trasformazione dei dati stessi in tracce sonore utilizzando un sintetizzatore analogico digitale messo a disposizione dal professore e artista del Media Lab Gio Paradiso, o il Visit Lab qui del Cineca qui in Italia, con cui abbiamo sviluppato tecniche per trasformare i dati in animazioni e in realtà virtuale utilizzando software tipici del mondo della computer grafica. Con il Cross Fertilization Lab del MIT, con Intudian non abbiamo fatto un ulteriore passo avanti, proprio perché abbiamo avuto la possibilità di integrare, di interagire quella che è la visione del progetto con delle aziende leader nel campo dell'illuminotecnica e della comunicazione broadcast, quali Artemide e Sky Italia. E con loro stiamo realizzando una nuova installazione chiamata Light Generator, che sarebbe dovuta essere presentata a fine mese all'apertura del MIT il mese prossimo, però ovviamente per questioni Covid è stata un po' rimandata. Sostanzialmente l'ottica è questa: la luce, che è la voce narrante dell'universo, cioè il messaggero che ci comunica quello che sta succedendo nel cosmo, è il filo d'Arianna che connette le varie opere di Intudian Non, andando a svelare i differenti scenari del cosmo in cui questa viene generata, le iterazioni tra la materia dell'universo e l'ambiente circostante che divengono visibili proprio grazie alla creazione della luce in questi processi, come vedete qui nel video che vi sto facendo vedere. Con Light Generator portiamo questa narrazione al visitatore, rendendolo parte attiva della performance. Quindi l'idea è stata di creare un innovativo uso dei moduli illuminanti di Artemide all'interno di un sistema di sensori e gestioni di scene sviluppato in collaborazione con Sky, in modo tale che il visitatore diventi materia dell'universo. È la sua interazione con l'ambiente circostante generi una sequenza illumino-acustica nelle serie espositive, andando quindi ad attivare una serie di video in cui lo stesso procedimento di generazione viene riprodotto nell'universo studiato, come quello che state vedendo qui. Nonostante le attuali limitazioni dello sviluppo di performance artistiche in presenza, comunque grazie al supporto dell'Istituto Nazionale di Astrofisica siamo già riusciti a portare Intudian Non in una prima mostra pilota all'interno del Festival della Scienza di Genova, che si è appena concluso qualche settimana fa, come potete vedere in questo video qui. E parallelamente allo sviluppo di nuovo materiale digitale e ambienti virtuali che è possibile visualizzare senza muoversi da casa, infatti sul mio sito trovate alcune visualizzazioni fatte su YouTube per poter visualizzare ambienti a 360 direttamente senza l'utilizzo di Oculus o sensori particolari. L'idea di Intudian Non è quella di tornare con forza ad esprimersi in ambienti fisici, appunto l'ambiente di un ambiente digitale, umano, che collaborano nella stessa maniera, in cui l'iterazione dell'uomo con gli scenari del cosmo ricreati in digitale permette un'immersività sensoriale a tutto tondo, con la sperimentazione di nuovi sensi che finora non ho ancora esplorato, come dicevamo quello tattile. L'idea, per concludere, quindi, è quella di continuare ad utilizzare le più avanzate tecnologie espositive messe a disposizione del mondo delle arti digitali per riuscire a portare l'uomo più vicino alla ricerca in generale, al mondo della ricerca e all'interno del cosmo, che nel caso mio particolare, per offrire quindi nuove visioni e nuovi stimoli alla curiosità, che poi è il nucleo fondamentale su cui tutta la nostra ricerca si basa. Grazie.
Grazie mille, è un lavoro straordinario, congratulazioni. Spero di riuscire a visitare l'installazione quando si verranno riaperti gli spazi. Guarda, la tua presentazione mi ha fatto riflettere anche su un tema che è emerso ieri in un talk che abbiamo organizzato, dove avevamo come ospite Erika Villa, che ci ha parlato di Science Gallery e di come effettivamente il lavoro, il contributo artistico, la ricerca artistica permetta, abbia un impatto importante anche sulle carriere. Proprio le carriere degli studenti, perché chiaramente rendere la ricerca più comunicabile, renderla più accessibile, rendere anche questi dati più tangibili dà la possibilità a un pubblico più ampio di capire quanto sia interessante come materia e quanto possa effettivamente essere una materia di studio o proprio essere anche il principale fattore della propria carriera. Quindi ci diceva ieri Erika che, ad esempio, grazie a questo lavoro di The Science Gallery e al lavoro degli artisti nell'avvicinare appunto gli studenti o le persone comuni alla scienza, le iscrizioni in materie scientifiche fossero aumentate del 15%, che è un impatto molto importante. Quindi ti ringrazio, ecco, per anche questo esempio. Vorrei fare un'ultima domanda a tutti i relatori che sono qui presenti, che è un po' nell'ottica anche di sviluppare, di fare rete e di sviluppare certamente un centro anche in Piemonte, un Regional Start Center che possa imparare dal MIT Digital Culture Center, ma anche imparare da altre esperienze. Imparare anche da quelle che sono state le esperienze proprio di artisti che lavorano in questo campo e per poi chiaramente avere un po' l'obiettivo di diffondere questa filosofia in tutta Italia e quindi vi chiedo quali sono state nella vostra esperienza alcune best practice che avete notato, alcune lezioni imparate, alcuni consigli che vi sentite di dare ad altri artisti o a soggetti che sul territorio vorrebbero impegnarsi per promuovere collaborazioni di questo tipo. Allora, chiedo, magari vado in ordine, così vedo che Pier Giorgio si è attivato, quindi lascerei la parola a lui. Dopodiché Gianna Andrea e infine Paolo, grazie.
Ma devo dire che questa è stata un'esperienza molto interessante anche per me direttamente, perché ho seguito un pochettino non solo le selezioni degli artisti ma anche poi tutto il processo. Abbiamo avuto un po' di difficoltà legate proprio a questa contingenza Covid, tra l'altro veramente mi dispiace molto soprattutto per questo gruppo di artisti, perché le loro opere erano state proprio pensate per essere mostrate dentro la nostra sala immersiva, che è, come dire, uno dei plus che MIT ha messo a disposizione anche del progetto Cross Fertilization, perché abbiamo detto agli artisti: ovviamente potete usare le nostre tecnologie per mostrare. E, però insomma sono confidente che appena riusciremo a ritornare ad aprire potranno mostrare le loro opere, che ho già visto essere assolutamente affascinanti. Tornando alla domanda, diciamo che questo è un lavoro un po' di cucitura. Non è così facile, cioè è un tema che per fortuna si sta, come dire, affermando, questo della necessità dell'ibridazione, però è evidente che spesso i linguaggi sono ancora molto differenti, cioè i linguaggi delle aziende, i linguaggi degli artisti. Io credo che qui dentro bisogna lavorare molto. Perché da un lato ovviamente le aziende hanno intendono questo rapporto ancora come mera sponsorizzazione, diciamo così, oppure comunque hanno un'esigenza ovviamente anche commerciale di trasformare subito qualcosa in un prodotto che è giusto, devono fare profit, eccetera. Però è chiaro che questo è un percorso spesso lungo, cioè raccogliere le idee, le suggestioni, i linguaggi differenti che ci arrivano del mondo dell'arte, è un processo che va introiettato. E questo funziona se si mette in piedi tutta la catena interna aziendale, cioè l'artista in un'impresa non è un soggetto che va e fa uno stage. Per fare un progetto sensato bisogna che poi, come dire, le aziende mettano a disposizione tutto il suo team per seguire questa cosa. Ed è ovviamente uno sforzo rilevante, richiede un commitment da parte dell'impresa molto, molto grosso e lavorare su questo non è facile, insomma. E dall'altro lato la stessa cosa vale un po' per gli artisti, perché ovviamente anche qui dobbiamo un po' distinguere, perché quando parliamo di artisti è chiaro che è un'addizione, un concetto molto, molto generale, e gli artisti con cui abbiamo a che fare con noi sono, come dire, sono artisti digitali e quindi, come dire, hanno già un'abitudine alla tecnologia connaturata proprio a quello che fanno, e quindi è più facile, diciamo così, per loro entrare in comunicazione. Questo non vale però per tutta la tipologia degli artisti. Noi da questo punto di vista siamo ovviamente un po' più facilitati, perché ragionando proprio sul tema del digitale, ovviamente il rapporto, diciamo, proprio con la parte tecnica e tecnologica, è connaturato all'artista, come avete visto nel caso di Inchingolo, ma anche negli altri casi, ovviamente. Suggerimenti, velocissimi. Uno l'ho già detto: da creare un sistema di relazioni, soprattutto con le associazioni imprenditoriali. Due, lavorare sul network, perché è centrale, come dire, far incontrare una quantità di soggetti veramente differenti. Quindi, quello di consolidare un network che lavora su questo, un network di soggetti che lavora in questo ambito è centrale.
Grazie mille. Come ha sottolineato, insomma, questo è un tema importante, importantissimo, è emerso anche in altri dialoghi che abbiamo avuto con artisti. Insomma, è importante che quando si lavora con altri soggetti, che siano aziende, che siano centri di ricerca, ci sia comunque un equilibrio e che venga data la giusta libertà all'artista di esprimere la propria creatività, e quindi è fondamentale, come lei ha detto, garantire che ci sia un impegno da parte dell'azienda proprio a costruire un progetto insieme, non ad avere un artista come un mero esecutore. Cioè, non stiamo parlando di una strumentalizzazione, ma di qualcos'altro che è molto più grande. Quindi grazie anche per i consigli, e fare rete è sicuramente molto importante, e sono consigli preziosi che terremo a mente. Gian Andrea.
Io sottoscrivo appena tutto quello che ha detto Pier Giorgio. Diciamo, per quanto riguarda la parte più challenging di quello che è stata l'esperienza col Cross Fertilization Lab, è stata sicuramente cercare di mettere assieme realtà che raramente parlano lo stesso tipo di linguaggio, appunto, ma anche con tempi totalmente diversi. Cioè, venendo dal mondo accademico e comunque dovendo sottostare a quelli che sono pochettino i vincoli del mondo accademico, e aprendosi poi dall'altra parte con quello delle imprese, che è un ambiente molto più dinamico, molto più aperto dal punto di vista, diciamo, di stime, di velocità operazionale. Trovare l'equilibrio tra le due è stata una prima task molto importante della collaborazione. La cosa positiva per me, per la mia esperienza con loro, è stata la possibilità che ho avuto con Sky Artemide di dialogare anche sulla finalità dell'opera stessa, quella che stiamo realizzando per Into the Unknown. Una volta che avevamo, cioè una volta che ero riuscito a spiegargli l'importanza di quello che era il messaggio del progetto, della luce come messaggero e quindi come radiazione cosmica che ci arriva dallo spazio sui nostri telescopi e quindi è l'unica fonte che noi abbiamo per conoscere quelli che sono i segreti dell'universo in un certo senso, riuscire quindi a mettere insieme la parte di comunicazione di Sky e la parte di luce e di luce attiva, non soltanto come la lampadina che è quella di Artemide, ha permesso di creare una collaborazione con loro e con tutto il team che mi ha dato una mano per la realizzazione dell'opera molto più personale, perché anche la collaborazione con l'azienda era una collaborazione, diciamo, ibrida, non era semplicemente una sponsorizzazione. Questa è stata una cosa molto positiva che è venuta fuori da questa collaborazione. Consigli da portare avanti: il networking è la cosa sostanziale, cioè per me entrare a far parte di un networking, quello del Mi Digital Culture Center e del progetto Stars Europa in generale, è stato fondamentale anche per entrare un pochettino a capire meglio quelle che sono le dinamiche di questo mondo di arte digitale, che venendo fuori dall'accademia è stato un pochettino uno shock, cioè venendo fuori dal mondo scientifico entrare in questo ambiente. E soprattutto fare il percorso al contrario, cioè cercare di promuovere residenze artistiche anche a livello accademico all'interno dei gruppi di ricerca. So in alcune realtà internazionali, negli Stati Uniti o anche a Lisbona, si stava iniziando a pensare una strada da questo punto di vista per permettere agli artisti di collaborare con gli scienziati in quelle che sono considerate di solito le discipline più aride dal punto di vista artistico nell'opinione generale, come quelle delle arti pure, nel caso mio dell'astrofisica. È perché l'idea sostanziale è quella di continuare a mettere insieme scienza, tecnologia ed arte per aiutarsi a vicenda, cioè il feedback positivo di avere una visione artistica, di avere un nuovo punto di vista all'interno della ricerca stessa è stata essenziale. Cioè, con Into the Unknown, per esempio, anche all'interno del gruppo di ricerca poi si sono sviluppate nuovi stimoli per andare ad analizzare i dati, le cui visualizzazioni classiche non permettevano. Quindi il feedback avviene anche dall'altro lato, e questa cosa è molto bella da vedere e da coltivare anche in futuro.
Grazie. Lascio Paolo chiudere.
Ok, grazie. Forse posso chiudere con una riflessione più sul mio campo, magari umanistico. Io lavoro meno con le aziende, lavoro meno nel campo scientifico specifico, ma nel campo umanistico, se devo parlare di collaborazioni con, per esempio, università, devo dire in Italia c'è una specie di barriera per me. È molto difficile, per esempio, avere collaborazione in Italia all'interno di un'università umanistica, mentre all'estero vengo invitato alle università per dare presentazioni, fare workshop, eccetera. Credo ci sia un problema con le università italiane quando si tratta di collaborazioni di questo tipo, che includono poi una realtà un po' più allargata rispetto ai discorsi accademici puramente umanistici, ma comunque possono anche riguardare l'economia o la giurisprudenza. Secondo me ci dovrebbe essere più collaborazione, visto che la tecnologia influenza tantissimo questi aspetti, e influenzerà sempre di più. E l'arte è anche uno strumento per riuscire a capire e anche sviluppare questi campi umanistici, e di conseguenza penso che anche gli artisti dovrebbero essere valutati in modo un po' più diverso. Soprattutto in Italia penso che l'idea generale dell'arte, dell'artista, è ancora chi realizza pittura o scultura, invece comunque ormai l'artista può avere un ruolo molto più importante nella società e per cui anche un ruolo più importante in questi tipi di progetti, può essere preso un po' più sul serio in un certo senso. Penso che queste qua siano sfide italiane e sicuramente sfide che questo nuovo progetto con Start e Meet in Piemonte o in Lombardia o in Italia sicuramente si riuscirà, sfide che si riusciranno a affrontare e risolvere.
Paolo, per questa cosa che hai detto, sì, penso che sia una grande sfida per le organizzazioni appunto come Nessa Italia o come Meet Digital Culture Center, e assolutamente il nostro ruolo sarà proprio quello di creare questa consapevolezza, di cambiare anche un po' quella che è la concezione dell'artista da parte di alcuni settori del mondo accademico o dal mondo dell'impresa, e quindi insomma spero che riusciremo a dare il nostro contributo. Abbiamo soltanto 2 minuti, quindi prima di tutto vorrei ringraziare i relatori per essere stati qui con noi oggi e avere dato dei contributi che sono sicuramente di ispirazione, ci aiuteranno con le prossime attività. Poi volevo soltanto ricordare a eventuali artisti o creativi che ci stanno seguendo che abbiamo lanciato una open call Start che si chiama City of the Future, dove abbiamo appunto coinvolto centri di ricerca e aziende nel lancio delle sfide sociali che hanno appunto a che fare con le tecnologie emergenti sulla città, dove gli artisti possono rispondere con un concept. Ci sono in palio 3 premi da 17.000 euro ciascuno per svolgere delle residenze in alcuni spazi culturali a Torino. Faremo un Q&A martedì pomeriggio alle 2, quindi se c'è qualcuno interessato trovate tutte le informazioni sui nostri canali. Infine vorrei ringraziare di nuovo Biennale Tecnologia per averci ospitato e auguro buon lavoro a tutti per le prossime sessioni. Grazie di nuovo.
Grazie mille ancora.
Grazie, buongiorno. Grazie a tutti. Buon grazie.